La più importante era la Confederazione Generale del Lavoro, e cioè la CGT, di ispirazione laica, socialista, e l'altra era la Confederazione dei Lavoratori Cristiani, la CFTC, cattolico-cristiana. E per quanto concerne la CGT è stata fondata, come probabilmente voi sapete, alla fine dell'Ottocento, nel 1895, durante il congresso di Limoges. Al momento della sua fondazione comprendeva la Federazione Nazionale dei Sindacati, di ispirazione marxista, la Federazione Nazionale delle Borse del Lavoro, di ispirazione anarchica, sezioni sindacali, e diciamo che in essa convivevano correnti, come ho detto, marxista, correnti anarchica, sindacalista rivoluzionaria e anche riformista. Al momento della fondazione, a livello statutario, viene stabilito che il sindacato deve essere totalmente autonomo rispetto allo Stato, rispetto alla politica. E quindi non viene prevista nessuna forma di coordinamento tra gli organismi sindacali e i partiti socialisti. Questa è una caratteristica della... E sempre a livello statutario si sostiene che l'obiettivo del sindacato è quello di costruire una società, naturalmente in una lunga prospettiva, una società senza Stato, e a questo scopo sarà necessario l'utilizzo dello sciopero generale. Quindi voi vedete che già l'impostazione dall'inizio della Confederazione ha un carattere sindacalista rivoluzionario, ma questa è la posizione di maggioranza, cioè, però come dicevo esistono delle federazioni molto forti, come per esempio quella dei ferrovieri, che avevano un'impostazione di tipo invece marxista. Il carattere sindacalista rivoluzionario domina, naturalmente io parlo, faccio un volo d'uccello, insomma, domina fino alla Prima Guerra Mondiale. E quando inizia il conflitto, la CGT, che pure si era sempre proclamata antimilitarista e antipatriottica, anzi negli ultimi congressi si era stabilito che in caso di conflitto i lavoratori non dovevano rispondere alla coscrizione, ma aspettare le direttive del sindacato. E comunque la realtà è molto più complessa, perché potete anche immaginare se effettivamente i coscritti avessero agito in questo modo, lo Stato, che aveva già preparato i carnet B, cioè aveva già elencato i nomi di tutti i sindacalizzati, ci cioè avrebbe ben presto provveduto ad una durissima repressione e a coscrivere anche e quindi vediamo che la CGT si unisce al governo di Union Sacrée. Dirigenti sindacali entrano in commissioni governative che hanno il compito di organizzare il mondo del lavoro, soprattutto nelle fabbriche di guerra. Chiaramente all'interno della CGT nascono dei contrasti tra coloro che sono rimasti pacifisti e coloro invece che hanno aderito alla difesa nazionale. Questi contrasti si acuiscono dopo la rivoluzione russa, dopo i grandi conflitti del 19 e del 20, fino a quando nel 21 abbiamo la prima grande scissione, e cioè i sindicalisti rivoluzionari e i comunisti si staccano dalla CGT e costituiscono la Confederazione Generale del Lavoro Unitaria, la CGTU, che però all'inizio sostiene la propria autonomia rispetto al partito, ma la realtà porta poi inevitabilmente la CGTU ad allearsi con la sezione francese dell'Internazionale Comunista, cioè il Partito Comunista Francese. I sindacalisti rivoluzionari che erano entrati nella CGTU si staccano e nel 1926 formano la Confederazione Generale del Lavoro Sindacalista Rivoluzionaria. Quindi abbiamo già tre confederazioni, CGT, CGTU e CGT Sindicaliste Révolutionnaire. Nel 1936, prima delle elezioni del maggio e del giugno, già nel 1934 Stalin aveva posto fine alla linea della classe contro classe perché si formassero dei fronti sindacali antifascisti, la CGT e la CGTU si avvicinano e si fondono, si riuniscono durante il congresso di Tolosa. Questo è un evento molto importante. È un evento molto importante perché poi vedremo che durante il 36, durante i grandi scioperi, la CGT riesce, nonostante questi scioperi fossero in gran parte spontanei, riesce a prendere in mano la situazione e anzi i rappresentanti della CGT sono presenti durante gli accordi di Matignon in posizione paritaria rispetto agli imprenditori e ai rappresentanti dello Stato. E quindi voi sapete che gli accordi Matignon concedono le ferie pagate, la contrattazione obbligatoria, i delegati del personale. Ma quando avviene il patto tedesco-sovietico, i sindacalisti comunisti vengono espulsi dalla CGT. Essi però non riescono a organizzare una nuova confederazione, non ne hanno nemmeno il tempo, perché poche settimane dopo inizia la guerra e il capo del governo dichiara il Partito Comunista fuori legge, quindi i sindacalisti sono costretti a o andare in esilio, o vengono coscritti, o vanno in prigione, o entrano nella clandestinità. Durante la guerra, all'Eperò, i comunisti si riuniscono alla CGT, cioè si riuniscono nella Confederazione, quindi abbiamo la riunificazione della CGT. Ecco, per questo diciamo poi partirò dal dopoguerra, però vorrei parlarvi anche, seppure brevemente, della Confederazione Cristiana, che ha il suo peso, la CFTC, anche se è sicuramente molto meno inserita nel mondo del lavoro rispetto alla CGT. Comunque già nell'Ottocento vi era un associazionismo cattolico che era inserito soprattutto nel settore impiegatizio, nel mondo del lavoro femminile tessile, oppure tra le infermiere, ma soltanto nel 1919 si costituisce la Confederazione Francese dei Lavoratori Cristiani. E la Confederazione sceglie la parola cristiani proprio perché dopo la guerra alla Francia sono ritornate l'Alsazia e il Dipartimento della Mosella, che sono protestanti, e quindi la parola cristiani, e avevano già un'organizzazione sindacale molto importante, molto ben strutturata, e quindi la Confederazione preferisce con la appellativo, con l'aggettivo cristiano, abbracciare sia i cattolici che i protestanti. La mantiene sempre questa sua questo suo inserimento nel settore impiegatizio, tant'è vero che il presidente, il segretario e il tesoriere sono membri del SSI, cioè del sindacato degli impiegati del commercio. E comunque questa confederazione riscontra delle difficoltà nel suo sviluppo, e viene ostacolata non solo dalla dirigenza ecclesiastica, ma anche dagli stessi imprenditori cattolici che non vogliono che i loro dipendenti siano sindacalizzati. Ma il Vaticano nel 1929 ordina ai vescovi francesi di assecondare l'associazionismo non solo nell'ambito del lavoro impiegatizio, ma anche e soprattutto nel mondo del lavoro industriale, perché vede che il socialismo si sta diffondendo in questo ambito. Bisogna anche ricordare che l'associazionismo cattolico fa fatica a entrare nelle industrie, anche perché gli operai francesi, a differenza per esempio degli operai tedeschi, molti operai francesi sono atei, non sono cattolici. Ecco. Comunque la Confederazione, proprio a livello statutario del 19, sostiene di seguire le direttive dell'enciclica papale del 1891. Quindi i suoi obiettivi sono l'elevazione morale e anche materiale dei lavoratori e contraria alla lotta di classe. Per cui propende per forme di conciliazione e di arbitrato e anche un carattere corporativo, perché sostiene la formazione, almeno a livello teorico, la formazione di sindacati misti, cioè sindacati che comprendano sia gli imprenditori che i lavoratori. Questa la CFTC, diciamo, come ho detto, non ha la rilevanza della CGT, tant'è vero che durante gli accordi di Matignon non vengono chiamati sindacalisti della CFTC. Però bisogna dire che durante gli scioperi del 36, pur essendo la CFTC contraria all'occupazione delle fabbriche, contraria in linea di principio agli scioperi, però molti lavoratori appartenenti a sindacato cattolico aderiscono alle mobilitazioni, quindi c'è un po' di contrasto tra la teoria e la prassi. Sotto il regime di Vichy, nel 1940, c'è un avvicinamento tra la CGT e la CFTC, cioè le due confederazioni si pronunciano, cioè firmano anzi, un testo che si chiama I principi del sindacalismo francese, che poi è più famoso come Manifesto dei 12, perché firmato da 9 membri della CGT e da 3 membri della CFTC, però in questo manifesto le due confederazioni si pronunciano contro il sindacalismo di regime, si pronunciano contro i pregiudizi di religione e di razza e quindi contro l'antisemitismo. Va inoltre detto che il movimento operaio francese partecipa attivamente alla guerra di resistenza, sia quello socialista sia quello cattolico. Quindi al momento della liberazione, l'aver preso parte alla guerra di resistenza contribuisce certamente all'aumento di prestigio delle due confederazioni e anche a un considerevole aumento del numero degli affiliati. Basti pensare che la CGT nell'arco di 3 mesi, dal marzo del 1945 all'agosto del 1945, registra l'aumento di 1 milione di affiliati, da 4 milioni e mezzo passa a oltre 5 milioni e mezzo di aderenti. Sì?
Ti chiedo di stare un pochino più vicino, perché sentiamo un fischio che forse è semplicemente dovuto al microfono.
Ho capito. Adesso non è troppo forte. È troppo forte? No?
Proviamo.
Proviamo. E per quanto riguarda invece la CFTC, nel suo congresso del 1945, sì, lo sento anch'io, fischio. Proviamo a stare senza, mi sentite? Senta? Avete trovato il tecnico? Vabbè, continuo? Ecco. Dicevo che appunto la CFTC anch'essa registra un aumento di affiliati, per cui si può vedere che
c'è questo fischio costante, non è molto fastidioso.
Si può dire che la liberazione in qualche modo consacra il sindacalismo francese. Il sindacalismo francese non solo viene riconosciuto a livello costituzionale, quindi la sua legittimità è proclamata, ma entra, diventa un soggetto che partecipa alla gestione dell'economia allo stesso titolo dell'imprenditoria e dello Stato. E questo lo si vede se si considerano le leggi, alcune leggi che vengono promulgate nel 1945, che in qualche modo attuano, anche se solo parzialmente, quello che era il programma del Comitato di Liberazione Nazionale. Vengono nazionalizzate delle aziende industriali e finanziarie, per esempio le miniere del nord della Francia, la marina mercantile, i trasporti aerei, le grandi compagnie di assicurazione, le grandi banche di deposito nazionale, i minerali combustibili. E si stabilisce che rappresentanti del sindacato siedano nei consigli di amministrazione delle aziende nazionalizzate e che quindi contribuiscano alla politica economica di queste aziende. Non solo, il sindacato entra nell'azienda attraverso il comitato di impresa, il comité d'entreprise, che viene istituito nel 1945. I comitati di impresa hanno il diritto di controllare l'organizzazione dell'azienda, di vedere i documenti che vengono consegnati agli azionisti. Poi, nelle aziende con più di 11 addetti, vengono istituiti i delegati del personale che possono presentare reclami collettivi o individuali laddove non è possibile risolvere i problemi direttamente. Il sindacato entra nelle casse di amministrazione del nuovo organismo di previdenza sociale, cioè la Sécurité sociale, che tutela ben 15 milioni di lavoratori. E entra in una proporzione molto, molto importante. Poi abbiamo anche questo non, forse non è particolarmente significativo, direi piuttosto che è importante la legge che stabilisce quali sono i criteri che rendono rappresentativa un'organizzazione sindacale. Questi criteri sono il numero degli aderenti, il numero delle quote e la regolarità nel pagamento, l'indipendenza sindacale, l'atteggiamento patriottico mantenuto durante la guerra. Ecco, questa è una norma che poi viene cassata perché impedirebbe il riconoscimento della rappresentatività alla Confederazione dei Quadri, costituita nel 1944, che ha collaborato con il governo di Vichy. Quindi quest'ultima clausola poi viene tolta e solo nel 1946 la Confederazione dei Quadri sarà riconosciuta rappresentativa. E bisogna dire che anche il padronato si ristruttura. Infatti nel 19 si era costituito il Consiglio Nazionale della produzione francese. Nell'immediato dopoguerra gli imprenditori pensano di ristrutturare il loro organismo e cambiano il nome, cioè da Consiglio Nazionale della produzione diventa Consiglio Nazionale del Padronato Francese. E il loro obiettivo è stabilire un equilibrio tra le grandi e le piccole industrie, cosa che non avveniva in precedenza. Infatti i piccoli imprenditori ritenevano che il Consiglio Nazionale della Produzione Francese favorisse i grandi imprenditori e non i piccoli imprenditori. Poi un equilibrio tra la capitale e la provincia, si organizzano come le altre confederazioni nazionali e unioni dipartimentali. Ma all'interno della CGT, già vi ho detto che all'inizio vi erano, al momento della Costituzione, vi erano diverse correnti, però sembra quasi incredibile, cioè si vede come la CGT degli inizi sia riuscita a restare unitaria dal 1895 fino al 1921. Vedrete che il dopoguerra è molto più mosso, diciamo. E vi sono delle divisioni all'interno della CGT, già nel 1900, divisioni che diventano sempre più importanti, cioè già nel 1945 viene fondata una rivista che si chiama Résistance Ouvrière, alla quale fanno capo dei sindacalisti socialisti riformisti, dei sindacalisti anche rivoluzionari. Questo gruppo critica la dirigenza sindacale in quanto ritiene sia troppo legata al Partito Comunista Francese. Nel 1946, durante il congresso, però si vede che i rapporti di forza sono a vantaggio dei comunisti. I comunisti controllano 31 delle 40 federazioni che sono rappresentate al congresso. Bisogna anche tenere presente il grande apporto che hanno dato i sindacalisti comunisti durante la lotta clandestina, perché sicuramente erano più preparati, sicuramente avevano alle spalle una preparazione, cioè i comunisti hanno avuto un ruolo fondamentale in questo periodo. E già durante il governo di Fronte Popolare, i sindacalisti comunisti, con la creazione delle cellule di impresa, erano riusciti a dirigere il movimento, e avere una posizione senz'altro, anche se numericamente inferiore, però usavano una strategia sicuramente vincente. E durante il congresso della CGT del 1946 vediamo che riescono a ottenere a livello statutario la rappresentanza proporzionale e quindi non più per sindacato, quindi riescono ad avere la maggioranza in tutte le votazioni e la maggioranza anche al Consiglio confederale nazionale. E nello stesso anno, nel 1946, gli anarchici si staccano dalla CGT e formano la CNTF, cioè l'organizzazione anarchica francese. Il conflitto all'interno della CGT si acuisce durante le lotte sindacali dell'immediato dopoguerra. Va anche detto che già a partire dal 1944 fino soprattutto nel 1945 in Francia per la ricostruzione del paese si pensa ad incentivare la produttività. che si impegnano in questo senso non solo diciamo il governo, vi sono i comunisti al governo in questo periodo, ma anche la stessa CGT. E abbiamo quella che si chiama la battaglia della produzione, cioè la battaglia della produzione. In tutti i comparti si sollecita una maggiore produzione, per esempio nel comparto del carbone si sollecita una produzione di 100 tonnellate al giorno di carbone. In questo caso abbiamo una vera e propria orchestrazione propagandistica che si avvale dei media, del tempo, della radio, dei manifesti, e chi produce più carbone ha come regalo delle biciclette, dei beni in natura, e diciamo che questa campagna ha dei risultati positivi perché abbiamo in effetti un aumento considerevole della produzione in tutti i comparti, in particolare il comparto carbonifero. Ma chiaramente se sostenere la battaglia della produzione era fondamentale per il paese in quel momento, d'altra parte dovete pensare che anche gli operai, cioè che gli operai dovevano fare fronte al caro vita, a dei prezzi di dei beni di prima necessità altissimi, con dei salari molto bassi. Quindi nonostante Benoît Frachon, che era il segretario generale della CGT, sollecitasse a mobilitarsi, a non fare lotte rivendicative, però vi sono spesso degli scioperi spontanei. E poi va anche detto che all'inizio tutta la CGT era favorevole a questa diciamo a questa impostazione produttivistica, anche Résistance Ouvrière nel 45, che poi diventa Force Ouvrière nel 46, ma verso la metà del 46 già Force Ouvrière comincia a staccarsi da questa posizione, a criticare la CGT. E vi sono degli scioperi, poi nel 46 finisce la battaglia della produzione, vi sono degli scioperi che finiscono con gli accordi di Palais Royal, che accordano degli aumenti ai salariali, ai salariati, e in particolare nel 1947 abbiamo proprio, come per dire, una crisi all'interno del sindacato. Nel 1947 la CGT comincia a criticare la politica economica del governo, e questo fa sì che il socialista Ramadier estrometta i ministri comunisti. Nel giugno poi il Marshall ad Harvard propone il piano Marshall, quindi stiamo entrando nella guerra fredda. Le ondate di scioperi si moltiplicano verso la fine dell'anno, nel novembre e nel dicembre, vi sono episodi di violenza e questi scioperi finiscono con un fallimento. La destra e gli oppositori della CGT hanno buon gioco ad affermare che i comunisti vogliono un'insurrezione nazionale pilotata dall'Unione Sovietica, ma poi si vedrà che non è vero. E comunque questi scioperi falliscono, così come falliranno gli scioperi del 48 dei minatori. Tutto questo ovviamente, come ho detto, porta a contrasti all'interno della CGT. Alla fine del 47 i dirigenti di Force Ouvrière escono dal congresso e nel 48 formano la CGT Force Ouvrière. Quindi abbiamo un'altra confederazione sindacale. Quindi nel 48 abbiamo diverse sensibilità sindacali che portano avanti ovviamente strategie diverse. Abbiamo la CGT legata al Partito Comunista, la CGT Force Ouvrière riformista legata ai socialisti, alla SFIU, La CFTC, legata al Mouvement Républicain Populaire, che è il Partito Democratico Cristiano del tempo, e poi abbiamo la Confederazione dei Quadri. Ma non solo, quando la CGT, Force Ouvrière, si costituisce, la Fédération de l'Éducation Nationale, cioè la Federazione degli Insegnanti, che era prima nella CGT, non sceglie di restare autonoma, non vuole aderire né alla CGT né alla CGT Force Ouvrière, quindi resta autonoma. Abbiamo quindi un pluralismo di posizioni e quello che viene definito il primo momento di frammentazione del sindacalismo francese del secondo dopoguerra. E naturalmente in questo modo il sindacalismo si pone in una posizione di minor forza rispetto all'imprenditoria e anche allo Stato. Però la costruzione dello Stato sociale anche in Francia nel secondo dopoguerra comporta necessariamente la collaborazione del sindacato. E questo viene evidenziato nella legge dell'11 febbraio del 1950. Una legge estremamente importante perché io vi ho già detto che con la circolare del 1945 si fissavano le norme che stabilivano se un organismo sindacale era rappresentativo e quindi poteva essere presente di fronte alle autorità pubbliche nei momenti decisivi per quanto concerneva le aziende nazionalizzate, eccetera. Con la legge dell'11 febbraio del 1950 viene dato uno statuto legale alla contrattazione collettiva. Possono considerarsi rappresentative e quindi partecipare alla contrattazione collettiva quelle confederazioni che riuniscono il 10% almeno di addetti in un determinato settore. Quindi vengono riconosciute rappresentative subito la CGT, la CGT Force Ouvrière, la FEN, la CFTC, il Consiglio Nazionale del Padronato Francese, l'Unione Professionale degli Agricoltori, la Confederazione Generale delle Piccole e Medie Imprese, insomma molte organizzazioni. E inoltre queste contrattazioni collettive possono vertere sulle condizioni di impiego e di assunzione e di licenziamento. Possono vertere sulle condizioni di impiego di lavoro, negli ambienti di lavoro, sulle condizioni di impiego delle donne e dei giovani, sui delegati del personale, sulle ferie pagate. E in particolare viene stabilito il salario minimo interprofessionale garantito. E nonostante la legge del 1950 vi sono poche contrattazioni negli anni successivi, perché gli imprenditori sono contrari a discutere su un piano paritario con rappresentanti del sindacato. E ovviamente le contrattazioni collettive più importanti hanno luogo nei settori più sindacalizzati, come per esempio il settore tessile, il settore metallurgico, il settore petrolifero. E oltre alle confederazioni di cui vi ho parlato, vi è una ulteriore frammentazione all'interno del mondo sindacale, perché perché sorgono nel dopoguerra delle nuove forme associative di tipo autonomo. È un associazionismo che interessa un mondo dei salariati che non si sente di assoggettarsi alle discipline degli organismi sindacali o che non si sente sufficientemente rappresentato da delle grandi confederazioni che a loro parere orientano i propri obiettivi e le proprie strategie rivendicative su quelle che sono le esigenze del mondo operaio. Abbiamo già visto la FEN che rimane autonoma. Poi, oltre alla FEN, vi sono dei sindacati di polizia che si staccano dalla CGT. Si forma una federazione autonoma dei funzionari che comprende dipendenti dei ministeri, degli ospedali. E poi diciamo che il florilegio sindacale si allarga anche all'ambito rurale, si costituisce la Federazione Nazionale dei Sindacati, degli Esploitanti Agricoli, cioè degli agricoltori, che però esclude i braccianti. Un sindacato autonomo molto interessante è l'UNEF, cioè quello, il sindacato degli studenti, cioè l'Unione Nazionale degli Studenti Francesi, che viene riconosciuta rappresentativa nel 1947 e che ha come interlocutore il Ministero dell'Education Nationale. Il Ministero dell'Education Nationale. Quindi se guardiamo quello che è avvenuto in questi 5 anni, dalla fine del dopoguerra fino al 1950, cioè, c'è stato un movimento all'interno del sindacato che ha portato a scissioni, costituzioni di sindacati, legittimazione del sindacato, eccetera, però il sindacato maggiormente inserito all'interno del mondo del lavoro rimane sempre la CGT. La CGT che ancora nel 1950 conta 2.720.000 filiati, praticamente da sola supera il numero di tutti gli altri filiati delle altre confederazioni. È inserita in tutti i settori, nel settore privato, nel settore pubblico, nel settore impiegatizio, nel settore nazionalizzato, nel settore industriale. Diciamo che la sua presenza è abbastanza scarsa nel mondo del lavoro femminile. Perché? Perché sin dall'inizio la CGT è sempre stata contraria alla costituzione di sindacati specificamente femminili. E mi ricordo, adesso non so, non ricordo chi l'ha detto, comunque è un sindacalista, un dirigente sindacalista, disse nel 1918-19 che una frase significativa, adesso esattamente non la ricordo, però la sostanza è questa, che nella miseria maschi e femmine sono accomunati e quindi non so se capite, cioè, il ragionamento, cioè non è necessario, secondo la stereotipia, costruire i sindacati femminili e sindacati maschili, ma i lavoratori insomma condividono, siano essi maschi e femmine, le stesse. Cioè, è una posizione che naturalmente può essere criticabile. Però nonostante questa posizione generale esiste la federazione molto importante, la federazione della manifattura di tabacco e delle federazioni dell'abbigliamento che sono specificamente femminili. Invece la CFDT si era ben inserita nel mondo del lavoro femminile e già nel periodo fra le due guerre, poi anche, questo è caratteristico anche dei cattolici, separati maschi dalle femmine, comunque sindacati femminili, specificamente femminili. Quindi vi ho detto che questa grande forza nel 1950, ma a partire dal 1950 incominciano a diminuire il numero, degli aderenti, tant'è vero che nel 58 la CGT conta circa, non vi dico quello che dichiarano le confederazioni varie, ma vi dico quello che a livello, cioè che gli storici hanno stabilito. Perché per esempio nel 58 la CGT, ma non solo la CGT, tutte le confederazioni denunciano generalmente un numero maggiore di aderenti, perché poi i motivi sono tanti, anche perché si riferiscono a coloro che hanno comprato la tessera, ma non è detto che poi la tessera venga pagata sempre, quindi quando invece gli storici fanno un ragionamento di tipo quantitativo devono controllare vari elementi, per cui diciamo che nel 78 alla CGT vengono attribuiti soltanto 1 milione di aderenti. Ma questo stupisce perché in questo arco di tempo vi è stato uno sviluppo industriale considerevole, per cui il tasso i lavoratori delle fabbriche e gli operai sono aumentati, il numero dei lavoratori è aumentato, così come è aumentato il numero degli impiegati, per cui questo declino del numero dei sindacati è abbastanza significativo e questo nel 58 complessivamente vi sono soltanto 3 milioni di salariati sindacalizzati su una popolazione, cioè praticamente il 12% della popolazione salariata. E questo che cosa comporta? Questo comporta come conseguenza un basso numero di lotte rivendicative e purtroppo anche un esito negativo di queste lotte rivendicative. E quasi generalizzato, vi sono due casi, io vi dico naturalmente più significativi, due casi invece in cui le lotte hanno avuto un esito positivo, le lotte nel settore pubblico del 1953 e le lotte dei metallurgici della Bretagna, di Saint-Nazaire in particolare, del 1955, che vogliono che il loro salario sia equiparato al salario dei metallurgici della regione parigina. Queste lotte quindi si risolvono positivamente. Non dimentichiamo che accanto alla CGT anche le altre organizzazioni sindacali svolgono un importante ruolo associativo, per esempio la CGT Fox Ouvrière è ben inserita nel settore delle aziende nazionalizzate. Anche nel settore privato, soprattutto nel nord della Francia. Poi la CFTC, la Confederazione Cattolica, è inserita, come vi ho detto, nel settore impiegatizio, però lentamente il numero dei sindacalizzati del settore industriale aumenta anche all'interno della CFTC. Anche la CFTC segnala al suo interno dei contrasti abbastanza forti tra una minoranza legata a una rivista che si chiama Reconstruction, ad una minoranza che vorrebbe una maggiore autonomia della Confederazione rispetto alla Chiesa Cattolica, una strategia ancora più indirizzata nel mondo del lavoro industriale ed un maggiore legame con la CGT. Diciamo che la maggioranza sindacale contraria, sempre in nome del sindacalismo, dei principi del sindacalismo cristiano, che sono contrari a quelli che sono invece gli obiettivi della CGT. Anche, insomma, quindi ad abbiamo questo ricco sindacalismo francese, che non solo si proietta anche sul mondo internazionale, aderendo a degli organismi di livello mondiale che cercano di stabilire dei rapporti tra le organizzazioni dei diversi paesi. La CGT aderisce alla Federazione Sindacale Mondiale, dalla quale però nel 49 Force Ouvrière si staccherà, perché la Federazione Sindacale Mondiale è orientata diciamo in senso comunista, quindi la Force Ouvrière ritiene che sia preferisce nel 49 aderire alla Confederazione Internazionale dei Sindacati Liberi. Quindi abbiamo queste adesioni anche a organismi a livello internazionale. E poi la Francia è coinvolta anche in guerre coloniali, di questo non bisogna dimenticarlo, che in particolare abbiamo la guerra di Algeria, che praticamente soprattutto tra il 50 e il 60 rappresenta in qualche modo la cartina di tornasole del sindacalismo francese, perché si vede in questo decennio come all'interno dei diversi sindacati esistono varie tensioni, varie di tipo nazionalistico. E per esempio, per quanto riguarda Force Ouvrière, soltanto nel 1956 Bouzeroul, segretario generale, si proclama per l'indipendenza dell'Algeria. La Confederazione Cristiana, ovviamente divisa, il gruppo di ricostruzione è per l'indipendenza dell'Algeria, mentre la dirigenza è per l'Algeria francese. La Confederazione dei Quadri è assolutamente favorevole al mantenimento della colonia. Anche all'interno della CGT vi sono dei contrasti, però Benoît Frachon riesce in breve tempo a portare i militanti e i dirigenti sindacali su una linea favorevole all'indipendenza della colonia. Quindi quando nel 50 la crisi si aggrava, l'unica confederazione che ha una linea precisa è proprio la CGT. Noi abbiamo nel 60 abbiamo l'episodio delle barricate, nel 61 il tentativo di colpo di Stato, De Gaulle che vuole l'autodeterminazione della colonia, e questi eventi però sbloccano la situazione. E nell'aprile del 1961 tutti i sindacati partecipano alla manifestazione a favore della liberazione dell'Algeria. Quindi vediamo che in questa circostanza così importante abbiamo un fronte nazionale unitario. Questo succede spesso, che magari poi al momento non è necessario, c'è questo fronte nazionale unitario, cui partecipano non solo tutte le confederazioni, ma anche il Partito Comunista e il Partito Socialista. Quindi, però, con la fine della guerra di Algeria finisce anche quella che si può dire la tregua sindacale, cioè fine della guerra dell'Algeria, ricominciano gli scioperi. Beh, va detto anche che in questo decennio abbiamo avuto la guerra d'Algeria, quindi problemi fondamentali, ma c'è stato anche il boom economico anche in Francia, c'è un grande sviluppo dell'industria, c'è stata la meccanizzazione, l'automatizzazione, una grande produttività che ha portato anche ad aumenti salariali e la produzione in serie ha consentito dei prezzi, la diminuzione dei prezzi per molti beni e questo ha cambiato anche la fisionomia degli operai, perché da l'operaio da produttore è diventato in qualche modo con la catena di montaggio un controllore, un sorvegliante in qualche modo. Poi, grazie all'aumento dei salari, ha avuto l'accesso al consumismo di massa. Quindi però questo cambiamento della fisionomia operaia da produttore a controllore, a sorvegliante della macchina, viene vissuta dal lavoratore negativamente, perché il lavoro viene considerato demotivante, anzi faticoso. Per esempio, una descrizione del lavoro con impostazione tailoristica lo abbiamo in quel libro stupendo di Simone Weil, quella filosofa molto importante del Novecento, che ha scritto proprio un libro, La condizione ouvrière, che è andata negli anni 30 proprio a lavorare all'interno di una fabbrica e lavorava proprio alla catena e descrive proprio la dovresti leggerlo, è un libro eccezionale, scritto da una grande filosofa, da una persona che è anche impegnata socialmente, era poi legata anche ai comunisti. Comunque sia, non solo questa posizione, nuova posizione dell'operaio nel mondo nell'ambiente di lavoro è particolarmente faticosa, ma l'operaio, nonostante questo boom economico, questo sviluppo, eccetera, è nella piramide, diciamo, gerarchica della fabbrica, occupa proprio lo strato più basso. Ecco. Vi ho detto che c'è questo grande sviluppo industriale, grazie anche, come sapete, alle aperture delle frontiere del 57, però l'ingresso della Francia nella comunità del carbone e dell'acciaio, la comunità europea del carbone e dell'acciaio, non è stata vista di buon occhio dai grandi imprenditori dei settori, perché si erano sempre avvantaggiati di una politica di tipo protezionistico. E in questo caso invece soprattutto l'industria mineraria risente di questo liberismo, ecco, risente e quindi comincia una crisi nel settore minerario. Infatti non è casuale che i primi grandi scioperi dopo, diciamo, il periodo della guerra d'Algeria sono scioperi che hanno luogo nelle miniere del nord Pas-de-Calais. Sono scioperi molto duri, sono scioperi, gli scioperanti vogliono non solo un miglioramento delle condizioni di vita, ma vogliono anche che non si proceda alla riduzione dei posti di lavoro e non si proceda ai tagli del personale. Vi dicevo, scioperi molto duri che vedono la precettazione. La precettazione in Francia ha avuto luogo in rare circostanze, nel 1911, nel 1920 durante i grandi scioperi del biennio e nel 1938, quando vengono revocati i diritti che erano stati concessi a Matignon. Quindi abbiamo la precettazione, ma nonostante questo gli scioperi gestiti molto bene dalla CGT, però anche in questo caso sostenuti dalle altre confederazioni, quindi non vi è un'unità sindacale, però vi è una posizione unitaria, ecco, durante questi scioperi si concludono con la vittoria dei minatori. Però gli scioperi continuano anche negli altri settori, in particolare sempre nei settori nazionalizzati, per forza, è più, inutile che ve lo spieghi perché questo lo sapete anche voi. E comunque, diciamo, nei settori nazionalizzati, nelle aziende pubbliche. Però a questo punto io mi devo fermare, cioè nel senso interrompere il mio discorso sulle lotte rivendicative per ritornare a quello che sta accadendo all'interno della Confederazione Cristiana. Cioè la Confederazione Cristiana, ho detto appunto che è divisa, il gruppo di Reconstruction, la maggioranza, ma il gruppo di Reconstruction che vuole la laicizzazione della Confederazione raggiunge la maggioranza e nel 1964, guidato da Eugène Descamps, riesce a trasformare durante il congresso del 64, riesce a trasformare la Confederazione Cristiana in Confédération démocratique du travail, Confédération démocratique française du travail, la CFDT. Quindi toglie l'aggettivo cristiano e dei 600.000 aderenti alla Confederazione Cristiana ben il 90% rimane alla nuova Confederazione, mentre la vecchia Confederazione riesce a restare in vita, cioè si forma la CFDT ma rimane anche la CFTC che viene guidata dal figlio di Gaston Tessier e che viene riconosciuta rappresentativa nel 66. Quindi abbiamo questa nuova confederazione, questa nuova confederazione. Qual è l'obiettivo che si pone la nuova confederazione? È un obiettivo molto, l'obiettivo dell'unità sindacale, quindi io esulto quando sento parlare di questa propensione all'unità sindacale, che però viene contrastata. Cioè la Federazione dell'Educazione Nazionale è contraria a costruire una unione sindacale con la CFDT perché non crede all'avvenuta laicizzazione della Confederazione. Pensa che si tratti di un ammodernamento del cattolicesimo sociale. Pensa che la Confederazione non abbia fatto un vero e proprio salto di qualità. La stessa Force Ouvrière non crede nella laicizzazione della CFDT, invece la CGT è favorevole a costruire un'azione sindacale unitaria, e questo mi sembra estremamente importante. E nel 1966 vi è l'accordo tra la CGT e la CFDT. Quali sono gli obiettivi del loro accordo? Sono l'aumento dei salari, un ampliamento dei diritti sindacali a livello nelle imprese e la riforma del sistema fiscale. Diciamo che questo accordo tra CGT e CFDT sollecita i movimenti rivendicativi che vengono sostenuti appunto da queste confederazioni, soprattutto movimenti rivendicativi nelle ferrovie, nel settore dei trasporti parigino e movimenti che hanno degli esiti positivi. Force Ouvrière, che non ha firmato l'accordo, però nel momento della rivendicazione mantiene un atteggiamento solidale. In particolare, per esempio, a un certo punto nel 67 vengono promulgati dei decreti che si chiamano decreti Jean Nenè, perché era allora il ministro degli affari sociali, che vogliono una riforma della previdenza sociale, vogliono che i rappresentanti sindacali escano dalle casse, dai consigli di amministrazione delle casse della sicurezza sociale. Quindi in questa circostanza abbiamo un fronte sindacale unito contro i decreti Jean Nenè, che però in questo caso alla mobilitazione non segue la vittoria. Quindi abbiamo questi scioperi che si moltiplicano nel 67, alla fine del 67 e soprattutto all'inizio del 68. Sono scioperi che spesso hanno un carattere spontaneo, avvengono soprattutto all'inizio, nei primi mesi del 68, nella provincia francese, nel settore dell'aeronautica, nel settore metallurgico. Spesso scioperano addetti di aziende di recente formazione, spesso sono giovani, spesso, in particolare gli scioperi spontanei, hanno un carattere violento. Sono talvolta sostenuti da studenti che portano avanti una critica radicale alla società economica e sociale del tempo. La CGT mantiene un atteggiamento di critica prudente, di critica nei confronti degli atteggiamenti aggressivi, dei comportamenti aggressivi di alcuni scioperanti. È abbastanza stupita nei confronti del comportamento degli studenti, perché forse ritiene che gli studenti appartengano, uno dei motivi potrebbe essere questo, appartengono ad un ceto più vicino al ceto imprenditoriale che a quello del mondo operaio. Comunque gli scioperi, come voi ben sapete, conoscete, coinvolgono tutte le università francesi e in particolare nel maggio del 68 vengono occupate le diverse università, Vincennes, Nanterre, la Sorbona. E che cosa vogliono gli studenti? Gli studenti vogliono una minore autoritarismo all'interno delle università, una minore struttura, una struttura gerarchica, una struttura, anzi vogliono eliminare la struttura gerarchica che imperversa nelle amministrazioni, in particolare in quelle universitarie. Poi portano avanti una critica contro l'autoritarismo non soltanto delle società liberali, ma anche delle società socialiste staliniste. Sono anche critici nei confronti degli organismi sindacali, perché a loro parere all'interno del sindacato vige una struttura gerarchica, autoritaria, a loro parere molto simile a quella che vedono nelle università. Vogliono anche collegare le loro lotte alle lotte degli operai per una trasformazione globale della società. Quindi vedete che c'è questo obiettivo rivoluzionario di carattere anche utopico da parte degli studenti. E qual è l'atteggiamento della CGT nei confronti diciamo del movimento studentesco? Dunque la CGT diciamo non ritiene che questa strategia, la strategia del movimento studentesco, sia una strategia fallimentaria e non capisce fondamentalmente il perché, come ho detto prima, gli studenti vogliono collegare le lotte studentesche, cioè non capisce, lo capisce, però non è d'accordo sulla strategia portata avanti dagli studenti, che d'altronde sono profondamente critici nei confronti della CGT. La CFDT è molto più sensibile, soprattutto la sinistra della CFDT è molto più sensibile alle problematiche studentesche e in particolare è sensibile con una delle più importanti parole d'ordine degli studenti, e cioè l'autogestione. L'autogestione. Comunque, chiudiamo questa parentesi, gli scioperi si generalizzano, coinvolgono tutti i settori e nel maggio, in particolare il 20 maggio, abbiamo uno sciopero in cui vengono contati 7 milioni di partecipanti. La CGT e la CFDT cercano di prendere in mano la situazione, di prendere in pugno la situazione, che è estremamente difficile farlo, perché sono scioperi disorganici, frammentati, spesso spontanei, e c'è questa ostilità nei confronti degli studenti, nei confronti delle confederazioni, però riescono a presentare una piattaforma al governo, e in Rue de Grenelle abbiamo gli accordi prevedono l'aumento del 35% del salario minimo interprofessionale garantito nei settori nazionalizzati, l'aumento del 15% dei salari nel settore privato, poi la riduzione progressiva dell'orario settimanale, il riconoscimento dei diritti sindacali e in particolare la sezione sindacale d'azienda o di impresa. Questi accordi vengono presentati due giorni dopo da Benoît Frachon e Georges Seguy, che sarà il segretario generale che succederà a Benoît Frachon, agli operai della Renault. Gli operai della Renault non sono d'accordo. Non sono d'accordo, per loro sono insufficienti questi accordi, quindi la CGT pensa di continuare la lotta. Ma la situazione anche a livello istituzionale comincia a diventare particolarmente difficile. Si pensa addirittura ad una crisi istituzionale. La CGT e il Partito Comunista pensano addirittura alla costituzione di un governo popolare, la CFDT e i socialisti pensano piuttosto a un governo di gestione. Comunque De Gaulle scioglie l'Assemblea Nazionale e invece le elezioni. Alla fine di maggio Benoît Frachon sollecita i lavoratori a riprendere il lavoro e quindi finiscono gli scioperi. Però dopo questi scioperi si hanno degli importanti accordi settoriali in ferrovie, nelle aziende, la EDF, aziende del gas, dell'elettricità, insomma si hanno degli accordi settoriali favorevoli ai lavoratori molto, molto importanti. Qual è stato l'impatto del maggio del 1968 sui sindacati? I sindacati si sono trovati coinvolti in una crisi economica e sociale imprevista, una crisi innescata dalle lotte studentesche che hanno fatto, per così dire, da detonatore a delle ondate di scioperi. Le centrali si sono trovate a cercare di controllare un movimento, come ho detto, disorganizzato, un movimento spesso frammentario, però sono riuscite a prendere in pugno la situazione. Come ho detto, la CGT, sempre portando avanti una strategia rivendicativa di tipo tradizionale, cioè una strategia rivendicativa che privilegiava gli aumenti salariali, il miglioramento delle condizioni di lavoro, l'aumento dei diritti sindacali. La CFDT, invece, nella quale entrano anche molti gauchiste, cioè studenti o non studenti di estrema sinistra, la CFDT è più sensibile, come ho detto, sulle questioni dell'autogestione, sulle questioni della decentralizzazione, quindi diciamo che cominciano a delinearsi due strategie diverse. Per quello che riguarda la Confederazione Cattolica e Fox Ouvrière, cioè la Confederazione Cattolica rimane ai margini, Force Ouvrière mantiene anch'essa una certa prudenza, ritiene che i gauchisti siano degli responsabili e la sua strategia è simile a quella della CGT, diciamo che è volta all'aumento dei salari, al miglioramento delle condizioni di lavoro. Quindi abbiamo CGT, Forza Ouvrière, che mantengono una strategia di tipo rivendicativo, di tipo tradizionale, la CFDT che comincia invece a manifestare una certa propensione diversa, che poi vedremo verrà poi sanzionata. Come la FEN, cioè la Federazione dell'Education Nationale, che prende una parte attiva allo sciopero, però è divisa. Prima di tutto dobbiamo ricordarci che corpo insegnante, gli insegnanti stanno attraversando una crisi, perché è in atto un processo, vi uso questa parola, di proletarizzazione dovuta alla massificazione dell'insegnamento in seguito alle riforme scolastiche, e una parte degli insegnanti rimane spiazzata di fronte al discorso gauchiste, che è critico nei confronti della cultura di stampo illuministico e quindi della scuola di Stato, perché il gauchismo, cioè proprio una visione completamente nuova anche della cultura. Quindi la FEN rimane un po' spiazzata. E ciononostante, dopo le lotte sindacali abbiamo degli aumenti, cioè gli addetti, sia la CGT e tutte le confederazioni vedono il numero degli addetti aumentare, però l'aumento dei sindacalizzati è senz'altro inferiore a quello che era avvenuto dopo i grandi scioperi del fronte popolare. Quindi il 68 ha, diciamo, questo un po' in generale la risposta che viene data dalle confederazioni al 68, ma il 68 innesca anche una evoluzione di tipo, direi, socialdemocratico del potere. E viene attuata una riforma universitaria scolastica, una riforma universitaria che amplia grandemente le autonomie dell'università, inoltre aumenta considerevolmente i rappresentanti degli studenti, del personale non insegnante all'interno dei consigli di amministrazione. Quindi maggiore autonomia, quindi una conquista, insomma. E in particolare quando diventa presidente Georges Pompidou e primo ministro Jacques Chaban-Delmas, Jacques Chaban-Delmas sceglie come proprio consigliere Jacques Delors, che è un membro della CFDT. Diciamo che il governo si propone la costituzione di una, fra virgolette, nuova società, cioè vuole uno sviluppo industriale, vuole lanciare lo sviluppo industriale, la modernizzazione dell'amministrazione e la collaborazione dei diversi partners sociali. Una delle prime misure è quella, sono i contrat de progrès. I contrat de progrès, cioè, vogliono agganciare la massa salariale allo sviluppo dell'economia, quindi una sorta di indicizzazione. Poi nel 1970 il salario minimo intercategoriale garantito si trasforma in salario minimo intercategoriale di crescita, quindi una sorta di una scala mobile francese. Ecco. Nel 61 abbiamo una legge sulle contrattazioni collettive che favorisce i contratti intersettoriali. E quindi proprio questa evoluzione anche, come dicevo, socialdemocratica del potere. Ma gli imprenditori, che hanno visto la loro immagine scadere durante le lotte del 68 e hanno visto che la loro strategia, che utilizzava le pressioni sul governo, in fondo non si è mostrata vincente. E gli imprenditori cosa fanno? Ristrutturano il loro organismo, il Consiglio Nazionale del Patronato Francese, lo riorganizzano in senso presidenziale. Il presidente è François Seyrac, e adottano una linea neoliberista volta alla deregulation del mercato del lavoro. Quindi, piuttosto che contrattazioni nazionali, preferiscono gestire i problemi a livello di impresa. E diciamo che attraverso quello che viene chiamato il management guardano un po' ai giapponesi, cioè pensano appunto di risolvere i problemi individualmente, cioè ogni salariato ha una problematica, quindi senza ricorrere a contrattazione o di impresa o di settore, questa è la loro tendenza. Poi, per quanto riguarda la CFDT, abbiamo già visto questo suo orientamento emergere, questo orientamento autogestionario, questo atteggiamento di comprensione nei confronti degli studenti di estrema sinistra, dei gauchistes. E fino a quando nel 1970, al congresso di Sivé-Boulineau, la CFDT si proclama socialista. Quali sono gli obiettivi indicati? Gli obiettivi sono la proprietà sociale dei mezzi di produzione e di scambio, quindi non statale e non privata, ma sociale. Poi la pianificazione democratica e l'autogestione. Ma proprio a livello statutario la CFDT sostiene non solo l'autogestione, cioè la gestione delle imprese da parte dei lavoratori, ma sostiene che anche i mezzi di produzione e di scambio del paese devono essere gestiti dalla popolazione. Quindi diciamo un progetto, io direi, un po' utopistico. 5? 10. Un progetto un po' utopistico. E perché? Beh, questo mi piace dirlo. Perché l'obiettivo della CFDT è la costruzione di un obiettivo in lunga prospettiva, però è l'ideale, diciamo, L'obiettivo è la costruzione di una società liberata dall'alienazione e dal dominio. Dico mi piace perché mi ricorda Pierre-Joseph Proudhon, il classico dell'anarchismo che io ho studiato molto, cioè che ritroviamo paradossalmente qui tra i socialisti. E niente, questi progetti, questi cambiamenti, però nelle elezioni legislative del 68 e quelle presidenziali del 69 la sinistra subisce delle considerevoli sconfitte. E che cosa, e questo cosa comporta? Questo comporta la necessità di superare quelle divisioni all'interno della sinistra che hanno portato all'insuccesso. Nel 69 si scioglie la SFIU e si forma il Parti Socialiste, cioè un partito socialista che ripropone le stesse parole d'ordine della CFDT: autogestione, decentralizzazione e pianificazione. Nel 1960 si era formato, diciamo che il Partito Socialista sostituisce la SFIU, cade la SFIU, però c'era già un altro Partito Socialista, c'era il PSU, cioè il Partito Socialista Unifié, che si era formato nel 1960 e che anch'esso aveva l'obiettivo di costruire una deuxième gauche, cioè una seconda sinistra contrapposta alla SFIU e contrapposta al Partito Comunista. Quindi abbiamo il Partito Socialista nuovo e il Partito Socialista di Fie. Il Partito Socialista cosa fa? Nel 71, nel congresso di Urdipidè, riunisce intorno a sé non il PSU, ma altre correnti socialiste esistenti. Cosicché l'anno dopo, nel 72, il segretario del Partito Socialista, François Mitterrand, riesce a costituire con Georges Marchais, che è il segretario generale del Partito Comunista Francese, con Robert Fabre, che è il presidente dei radicali, del movimento dei radicali di sinistra, firmano il programma comune di governo francese. E quindi si forma questo programma comune delle sinistre che si propone la fine del monopolismo di Stato e la nazionalizzazione dei principali settori dell'economia. La CGT che cosa teme? Che si formi un fronte sindacale riformista con la CFDT, Force Ouvrière e la Federazione degli Insegnanti, e giustamente sostiene il programma comune e cerca di mantenere l'unità d'azione con la CFDT proprio per non consentire questa costruzione di un fronte sindacale riformista. Beh, io però vado avanti ancora un pochino, ecco, e diciamo che questa unione, questo programma comune delle sinistre, come sempre quando le sinistre sono unificate, che cosa succede? Si hanno dei vantaggi, per cui all'elezione del 1973 la sinistra fa un grande passo in avanti, ma nell'elezione del 73 vedono il Partito Socialista che supera il Partito Comunista. Allora François Mitterrand pensa di costruire un'unione della sinistra socialista, e lo stesso Edmond Baer, che è il segretario generale della CFDT, comincia a parlare di una alternanza socialista, e di un grande Partito Socialista di massa del quale facciano parte non solo i partiti socialisti, ma anche un gran numero di militanti del sindacato CFDT, e questo naturalmente per isolare il Partito Comunista. La CFDT CGT, la CGT invece vuole mantenere e continua a sostenere l'unità, ad appoggiare l'unità d'azione giustamente con la CFDT. E, diciamo che ed è una posizione estremamente, cioè diciamo che è una strategia sicuramente in questo momento una strategia vincente. E il mantenimento di questa unità sindacale tra CGT e CFDT fa sì che vi siano delle mobilitazioni che però cominciano a presentare delle difficoltà particolari. Perché? Perché comincia, soprattutto a partire dal 73, come voi ben sapete, la crisi economica, quindi ristrutturazioni industriali, chiusure di fabbriche e licenziamenti. E questo fa sì che quando le lotte rivendicative siano lotte non tanto per l'aumento del salario, il miglioramento delle condizioni di lavoro, ma lotte per il mantenimento del posto di lavoro. E caratteristica a questo periodo è la lotta che forse voi conoscete della LIP. La LIP è un'industria di orologi che decide nel 73 di chiudere. Gli operai cosa fanno? Occupano la fabbrica e gestiscono il lavoro, applicano appunto l'autogestione, e il loro motto è: si produce, si vende, ci si paga. Questo va avanti qualche anno, poi nel 77 purtroppo la LIP verrà smantellata. Un episodio analogo nel 74 alla Ratù, è un'industria metallurgica, però questa si conclude con successo, aveva previsto 1600 licenziamenti, però occupando la fabbrica, gestendolo poi naturalmente, e però questo appoggia, non per dire, ma non che voglio difendere la CGT, proprio casualmente questo sciopero era appoggiato dalla CGT ed ha un esito, ed ha un esito positivo, però la crisi fa sì che anche Georges Chirac poi, terribile durante le manifestazioni, le lotte delle poste, dimostra un atteggiamento assolutamente autoritario, incomprensivo, per cui le lotte finiscono con un fallimento, poi applica una politica deflazionistica che produce un inizio di recessione, una grande disoccupazione. Dopo di lui Raymond Barre taglia le spese, la spesa pubblica, e quindi abbiamo la situazione del sindacato naturalmente ne risente perché c'è una grande disoccupazione, diminuiscono i sindacalizzati, quindi diminuiscono le lotte rivendicative e finiscono sempre spesso con con dei fallimenti. Però nonostante tutto, almeno fino al 1977, rimane questa propensione all'unità sindacale tra la CGT, la CFDT e anche la FEN. La crisi porta a dei contrasti anche all'interno delle confederazioni, cioè nel congresso di Grenoble della CGT del 1978 la CGT, che ormai si sente anche isolata per la sua posizione nei confronti della politica internazionale portata avanti dall'Unione Sovietica, la CGT nel congresso di Grenoble proclama la propria autonomia rispetto al Partito Comunista Francese. Nello stesso anno la CFDT distanzia dalla CGT perché ritiene che la diminuzione degli affiliati sia dovuta anche all'appiattimento, così insomma viene criticata perché secondo i suoi, una parte di dirigenti dicono che si è appiattita sulle posizioni della CGT. E quindi si distanzia. Poi la Force Ouvrière, anch'essa è abbastanza scettica sulla costruzione di un'eventuale unità d'azione, quindi praticamente finisce il cosiddetto accordo, cioè l'accordo, insomma, sì, l'unità d'azione tra le due maggiori organizzazioni sindacali francesi. E come ho già detto, desindacalizzazione, quali sono le conseguenze? Le più importanti, ve lo dico in breve, poi finisco, sono come ho detto, la minore attività rivendicativa, e poi non solo, cominciano a moltiplicarsi i sindacati autonomi, ma non più come all'inizio del dopoguerra. Qui abbiamo delle organizzazioni sindacali diverse, cioè abbiamo il Sud, che vuol dire Solidaire, Unitaire, Démocratique, e le Coordination, cioè sono organismi che si formano in genere al momento delle grandi lotte, che poi si strutturano, diciamo l'origine in quel momento delle grandi lotte, perché si ritiene che i lavoratori ritengono che riescono a coordinare meglio l'azione di lotta, perché i lavoratori lamentano una distanza tra la dirigenza della grande confederazione e la base, e lamentano, questo però lo dicono alcuni storici, altri, vabbè, comunque io ve lo dico, lamentano da parte del dirigente sindacale una minore comprensione del problema specifico dell'azienda. Cioè, secondo i lavoratori, le grandi confederazioni portano avanti dei discorsi di carattere troppo globale, mentre i Sud e le Coordination portano avanti le esigenze delle singole o aziende o delle singole professioni, quindi vengono sentiti più vicini ai lavoratori. Queste sono alcune delle critiche. Ma non ci sono solo i Sud delle Coordination, poi ci sarà il gruppo dei 10, insomma, la frammentazione sarà proprio un vero Big Bang, dicono, nel sindacato francese. Ecco, nel sindacato francese, quali sono le prospettive? Beh, poi lo vedremo nella prossima lezione. Io ho finito.
Innanzitutto grazie, perché non era semplice condensare in un'ora e mezza tutta la storia del sindacato francese. E lascerei a voi la parola, credo che le sollecitazioni siano state molte. Abbiamo visto quali sono stati anche i punti in comune tra il sindacato francese e il sindacato italiano, mi pare che tu ne abbia sottolineati alcuni, questo legame con i partiti politici, in particolare col partito comunista francese, tanto che in alcune situazioni le due storie corrono parallelamente, le scissioni sindacali, l'estromissione dei comunisti dal governo. Sì,
diciamo però che noi non, cioè in Francia non si è avuto quell'unione del sindacato che abbiamo avuto in Italia, purtroppo. C'è sempre questa tendenza alla frammentazione, una tendenza alla frammentazione che però diciamo che se devo rispondere a quello che dici, possono essere tante le motivazioni. Ci sono varie correnti, però le correnti fondamentali sono due. Cioè, io ho fatto un elenco di testi, ho scritto un elenco di testi che vi consiglio di leggere. Comunque, se voi guardate, c'è per esempio Dominique Labbé, Andolfo Artaud, che sostengono che cioè imputano alle grandi confederazioni nazionali una grande istituzionalizzazione eccessiva. Cioè il sindacato è troppo istituzionalizzato, poi il sindacato, secondo loro, non ha bisogno delle quote dei sindacalizzati, perché ha delle sovvenzioni a livello statale e anche a livello di impresa. E quindi questo poi vi sono moltissimi distacchi sindacali, cioè tanti sindacalisti che poi vanno nelle varie consigli di amministrazione, nelle varie ministeri, insomma vi sono tantissimi, decine di migliaia, cioè un centinaio di migliaia. E quindi imputano alle confederazioni le cause di questa distanza tra lavoratori e sindacato e tra lavoratori e sindacalizzati. Vi sono altri invece che accusano i sindacati di essere, le confederazioni, di essere troppo politicizzate, però questo è un discorso che vale relativamente, perché anche i sud sono politicizzati, sono orientati. Alcuni sud sono orientati in senso anarchico sindacalista e poi portano avanti delle istanze vicine a quelle del sindacalismo rivoluzionario, quindi non è detto sono politicizzati anche i sindacati più piccoli. Piace il discorso che fa invece uno storico che io apprezzo molto, che si chiama Jean-Marie Pernaut, il quale dice: per capire la frammentazione del sindacalismo francese bisogna risalire alle origini. Ecco, forse perché io ho un percorso di questo tipo, cioè secondo questo storico dice: non dobbiamo dimenticare che il sindacalismo francese nasce subito come un sindacato, il sindacalismo di minoranze. E quindi sempre stato, cioè sono sempre stati pochi i sindacalizzati. Poi fa questa affermazione, dice: il sindacato francese nasce come sindacato operaio, un sindacato di minoranze, sindacato operaio, ma però intendendo anche sindacato di artigiani, perché noi sappiamo che l'industria artigianale in Francia è molto importante, soprattutto nei beni di lusso, fino alla prima guerra mondiale. Ma a suo parere è estremamente importante il fatto che la composizione sociale degli operai francesi già nell'Ottocento, ma poi sempre, è stata estremamente variegata, anche dal punto di vista nazionale, cioè vi sono molti immigrati, cioè anche già nell'Ottocento, non solo nel Novecento, e questi immigrati hanno una integrazione molto lenta, e quindi questa frammentazione a livello anche teorico riflette anche una frammentazione esistente nella composizione sociale. Poi un altro motivo che spiega non tanto la frammentazione quanto la scarsa sindacalizzazione dei lavoratori francesi, perché è il sindacato meno numeroso di tutta Europa, e perché diciamo che il sindacato, come diceva il professor Antognoli nella prima lezione, il sindacato francese non ha mai fornito dei servizi, di assistenza ai disoccupati, servizi che potessero invogliare i lavoratori. Però, a questo punto però io devo anche dire una cosa, che la legislazione francese ha contribuito a questo, cioè non è che il sindacato, d'accordo, è sempre stato poco propenso a fornire servizi, ma la legislazione francese già prima del 1884 separava l'attività sindacale dal mutualismo, e quindi vi sono delle cause anche più strutturali. Poi il sindacalismo francese, a parte alcuni settori come per esempio la Federazione del Libro, non ha mai applicato il close shop, cioè non obbligava i lavoratori a iscriversi al sindacato, cioè non c'è questo obbligo. E poi anche la diciamo che la contrattazione, le leggi sulla contrattazione nazionale sono sempre state leggi avare, perché uso avare, perché soltanto nel 71 si stabilisce che la contrattazione, se non sbaglio, nel 71 la contrattazione può vertere sulle questioni del salario. E poi addirittura fino al 50 bisognava, cioè le contrattazioni collettive dovevano essere avallate dal ministero, quindi c'è. Un altro fatto che è caratteristico della Francia è che gli imprenditori, cioè ci si rivolge sempre allo Stato, cioè quello che si ottiene a livello di conquista, salario minimo, cioè è lo Stato che deve legiferare. Quindi sia gli imprenditori che gli stessi sindacati si rivolgono sempre allo Stato. Quindi anche questo contribuisce alla situazione così di distacco anche delle organizzazioni dalla base. Poi, che dire, qui si parla dei limiti del sindacato, del sindacalismo francese, io vorrei parlare anche del lato positivo del sindacalismo, perché non so, cioè, ritengo che a me è piaciuta molto un'affermazione di uno storico che diceva che il sindacato ha il compito di organizzare i lavoratori nella solidarietà, così, però ha anche il compito, per me questo sembra molto interessante, penso che su questo bisogna riflettere, cioè che il sindacato deve inventare, cioè dei motivi, cioè inventare dei motivi che vengono poi assimilati dai lavoratori che diventano importanti, cioè sollecitare quello che può essere l'apporto di una comunità di interessi per il singolo e con tutto quello che questo comporta. Ecco, io non l'ho detto bene come probabilmente l'ha detto questo, però io credo nella funzione del sindacato e spero anche che il processo di unità possa proseguire, cioè non soltanto a livello di azione sindacale ma magari anche a livello strutturale, nonostante il pluralismo possa essere, come dicono i francesi, fondamentale. Insomma.
Grazie, perché hai anche anticipato la mia domanda, che era: adesso dici quali sono i punti di discontinuità e di differenza tra il sindacato italiano e quello francese. Se c'è da parte vostra qualche curiosità, qualche domanda. Sì, ha già risposto, tra l'altro ha già risposto a un po' di quesiti che ci ponevamo io e Marianna prima, che erano appunto le differenze. Forse è una cosa.
Nel senso che è già stata anticipata da lei, ma un caso che è sempre colpito anche recente è il tasso di sindacalizzazione, molto basso, nel senso che, se non ricordo male, alla fine degli anni, attorno al 2006, i lavoratori sindacalizzati in Francia erano circa il 5%, meno del 5%, a fronte del più del 35% nostro italiano. E però le ragioni di questa cosa delle
altre. No, ce ne sono delle altre, ce ne sono tante altre.
Però aspetti, la cosa che mi volevo sottolineare è questa: a fronte di questo basso tasso di sindacalizzazione, il sindacato francese però mi sembra, in alcuni periodi di svolta soprattutto, ha sempre avuto una grande capacità di mobilizzazione dei lavoratori. E quindi mi chiedevo, secondo il suo parere, quali possono essere le ragioni strutturali. di questa grande capacità di mobilitazione. Forse il fatto che, come diceva lei, ora sia ripreso che i lavoratori si rivolgono naturalmente allo Stato, per questo senso anche di cittadinanza molto radicato, no? Anche per la lavoratore francese. Quindi questa capacità di sollecitare i bisogni da parte del sindacato diventa poi subito una capacità di mobilitare attivamente i lavoratori per andare a dedicare direttamente alle istituzioni ciò di cui hanno bisogno.
Sì, mi sembra che si sia data lei una risposta ottima. E io direi anche che alla prima domanda, la prima parte della domanda, quando lei diceva, quando lei si chiedeva come mai così pochi sindacalizzati, la risposta più ovvia potrebbe essere, però questo varrebbe soltanto adesso, che non essendo molti disoccupati, molti lavoratori precari, essendoci appunto questa grande crisi, le quote pagare è anche diventa difficile iscriversi al sindacato e poter pagare le quote. E che oltre alla difficoltà diciamo che la quota può rappresentare un peso per chi non lavora. Però le risposte possono essere anche varie, per esempio c'è stata un'inchiesta da parte del Ministero del Lavoro, appunto chiedevano ai lavoratori perché non si iscrivevano al sindacato. Allora, le risposte sono varie, a volte vengono date anche due risposte contemporaneamente. Una risposta era perché ho paura, temo che, soprattutto i lavoratori delle piccole aziende, temo che poi questo mi si ritorca contro. Cioè che l'imprenditore possa, ed in effetti è vero, molte volte gli imprenditori chiedono a chi vogliono assumere se è sindacalizzato, perché se è sindacalizzato non lo vogliono. Cioè ritorsioni da parte del datore di lavoro, ma questo non succede sempre. Oppure dicono no, perché le confederazioni sono troppo distanti da noi, oppure perché le confederazioni non si interessano dei nostri problemi, oppure... E poi all'altra domanda successiva, ma voi ritenete importante che ci siano dei rappresentanti sindacali? E certo, i rappresentanti sindacali ci devono essere, perché nell'azienda al momento in cui noi abbiamo c'è bisogno ci deve essere qualcuno che ci aiuta. Quindi c'è una contraddizione, perché il sindacato da una parte dei lavoratori viene considerato quasi come un servizio. Un servizio, cioè ci deve essere, loro non sono contrari al sindacato in quanto tale, ma fanno delle critiche varie, cioè, però il sindacato ci deve essere. La seconda parte della domanda, cui ha dato una risposta da lei, allora io qui tornerei alle origini. Cioè in Francia già nell'Ottocento, quando ancora il sindacato era fuori legge, cioè il diritto sindacale l'hanno avuto nel 1884, però noi vediamo che tutto lungo l'arco del secolo c'è stato un movimento, un associazionismo particolarmente attivo, la rivoluzione del 30, del 48, la Comune di Parigi, hanno visto i lavoratori, le associazioni di lavoratori in primo piano, delle grandi sconfitte, sia nel 30, nel 48, nel 70, però sempre questa sensibilità, una sensibilità associativa che risale al Medioevo, quindi è proprio una storia caratteristica, la storia del sindacalismo francese si caratterizza proprio per questo, per questo associazionismo che
ha una tradizione lunghissima che, nonostante le repressioni, le stragi, ma le stragi che avvengono non solo nell'Ottocento, ma anche quando a Courrières nel 1906 scoppiano le miniere e muoiono 12.000 minatori e vengono fatte delle manifestazioni, addirittura c'è il massacro. Cioè, poi per esempio a Fourmi, in una manifestazione pacifica del 1° maggio, attaccano i manifestanti, ma nonostante questo, però sempre un associazionismo di minoranze. Cioè questo, cioè sì, anche per quanto riguarda il presente si parla, ma questo non solo per la Francia, ma credo anche per l'Italia, di individualismo. Questa nuova categoria che viene, cioè, esce in questi anni proprio, l'individualismo, per cui sembra quasi che possa ledere, no, non credo.
C'è qualcun altro che ha delle curiosità, vuole intervenire? Se no ringraziamo Eva Civolani. E noi ci vediamo settimana prossima, questa volta di mercoledì, con il professor Masulli, che ci parlerà invece del sindacato inglese. Vi do solo un'anticipazione: l'incontro a cui parteciperà anche la CESA è anticipato alle 4, non più alle 4:30, perché visto che abbiamo la presenza di 3 sindacati stranieri e abbiamo la necessità di tradurre di volta in volta quello che verrà detto, c'è bisogno di un pochino più di tempo, quindi sarà dalle 4 più o meno alle 7.